Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
Buon pomeriggio, ben ritrovati. L'appuntamento con Grand Tour, come ogni domenica alle 15 su Radio 24. Buon pomeriggio ad Alessandra Schepisi.
Ciao Valeria, buon pomeriggio a tutti.
E buon pomeriggio a Silvio Lorenzi.
Rieccoci, buongiorno a tutti.
E allora, in questa domenica vi portiamo con noi in Piemonte e vi raccontiamo di una iniziativa speciale, che è l'iniziativa del Touring Club Italiano, che per il 6 ottobre, quindi il prossimo fine settimana, dedica tutta la domenica alla caccia al tesoro arancione. 100 borghi bandiera arancione del Touring Club sono coinvolti in questa bellissima iniziativa. Ci sono tantissime cose da fare per tutte le età, quindi vi invitiamo ad andare a vedere sul sito del Touring Club Italiano e a iscrivervi, perché le iniziative sono tante, ma sono a numero chiuso. Anche noi ve ne racconteremo diverse, vi racconteremo alcuni dei luoghi che sono coinvolti in questa caccia al tesoro. Nella prima parte di Grand Tour vi parlerò di Cocconato, che è appunto uno dei borghi arancioni del Touring Club, e poi ancora vi racconterò di Vercelli, del castello di Miradolo, e poi entreremo nel museo a Corsio Metto, dedicato alle arti decorative, a Torino. Alessandra, con te invece dove andiamo?
Eh sì, anche noi nello spazio di Gran Tour Ruota Libera andiamo a caccia dei tesori arancioni. Il nostro borgo arancione è Aglie, sull'anfiteatro morenico di Ivrea, che è quella grande muraglia edificata dal ghiacciaio balto nel corso dell'ultimo milione di anni, quindi un paesaggio unico, testimone di un pezzo di storia del nostro pianeta. 8 comuni, di quelli a capofila, hanno sviluppato una serie di itinerari cicloturistici, convinti che la bici sia il mezzo migliore per andare a scoprire il territorio. Poi nell'Alto Piemonte, in Val d'Ossola, pedaliamo lungo la ciclovia del Toce, sono 50 km, poco dislivello, da Domodossola a Verbania, una gita perfetta anche da Milano, perché è collegato dalle stazioni ferroviarie. Silvio, invece tu dove ci porti a camminare?
Oggi chiuderemo la puntata spostandoci tra Langhe e Roero. Prima andremo a Cherasco, borgo arancione del Touring Club Italiano. Siamo in provincia di Cuneo, siamo su un piccolo altipiano e da qui si dipana una rete di 100 km di sentieri, anche direi nei sapori di questa porzione di Piemonte. Poi ci sposteremo nella zona del Roero, siamo in questo caso nella parte nord della provincia di Cuneo, e qui scopriremo il sentiero dei Frescanti, che è una sorta di museo diffuso che ci porta alla scoperta del patrimonio artistico del Roero, riunito idealmente da un tracciato di circa 140 chilometri.
E non vorrei dirlo, ma questa settimana, Silvio, mi sembra un pochino più buono, però non voglio dir nulla perché
le apparenze ingannano.
Infatti, e noi lo sappiamo bene, cara Alessandra. Però siamo pronti, andiamo. E dunque questa settimana ci apre le porte il Piemonte, ma questa settimana vi raccontiamo anche, come avete sentito, una iniziativa arrivata ormai alla quinta edizione, che coinvolge 100 borghi arancioni del Touring Club Italiano. Radio 24 e Touring Club ancora insieme per celebrare le meraviglie nascoste nel nostro paese con caccia ai tesori arancioni, che si svolgerà domenica 6 ottobre contemporaneamente in tutta Italia. Le novità di quest'anno ce le racconta Andrea Bora, responsabile certificazioni e programmi territoriali del Touring Club.
La novità principale di quest'anno è che abbiamo voluto dare la possibilità di immergersi ancora di più nell'identità, nel borgo, conoscendo gli abitanti del luogo. Infatti in alcune località sarà possibile ascoltare storie di vita del paese, aneddoti curiosi, parlando proprio con personaggi che vi abitano, lì lavorano, in modo da rendere l'esperienza di scoperta del borgo sempre più autentica. Per partecipare ovviamente basta iscriversi, ci sono tutte le informazioni su tesori.bandierarancioni.it. I posti sono limitati, ma c'è ancora tempo per iscriversi.
Andrea, il percorso delle bandiere è sempre in miglioramento. Avete introdotto nuovi parametri quest'anno?
Come dicevi giustamente tu, anche il modello di analisi, insomma, è sempre in evoluzione, cerca di essere sempre al passo, insomma, con i tempi e con le modifiche del mondo del turismo che viaggia a velocità molto, molto rapide. Per cui anche noi, nel nostro modello, abbiamo introdotto nuovi parametri. Ci siamo soprattutto concentrati su quello che è il tema della sostenibilità ambientale, per cui adesso andiamo sempre più a indagare anche la presenza, ad esempio, di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici, anche se le strutture ricettive, ristorative attuano delle azioni, delle iniziative rivolte sempre verso la sostenibilità ambientale, contro lo spreco, anche gli eventi, che è uno delle cose che andiamo ad analizzare, le manifestazioni, anche lì cerchiamo sempre di capire sempre più se vengono gestiti nella maniera più sostenibile possibile, perché come ricordiamo sempre, il marchio Bandiera Arancione è un marchio turistico ambientale, per cui sin dalla sua nascita ha avuto sempre questa attenzione sulla sostenibilità ambientale, che sempre di più adesso stiamo cavalcando, insomma, anche perché è sempre più urgente, insomma, prendersi cura del nostro pianeta. You know my heart's been broken now.
Sometimes my mind is too. Tra i 100 borghi Bandiera Arancione coinvolti c'è Cocconato, provincia di Asti. Con noi Anna Maria Valentino, responsabile dell'ufficio turistico. Too strong, too strong to carry on.
Cocconato si trova nel cuore delle colline del Monferrato. Siamo in provincia di Asti e ci troviamo precisamente a circa 30 chilometri da Asti e a una quarantina di chilometri da Torino. Siamo appunto, come dicevo, nel cuore delle colline Monferrato, che sono dal 2014 state denominate patrimonio dell'UNESCO per la bellezza del territorio, la cura dei vigneti, visto che siamo comunque anche in una terra di vino.
Allora, voi siete Borgo Arancione del Touring Club, uno dei borghi più belli d'Italia. Ce lo descriva come se appunto ne dovesse parlare a qualcuno che non c'è mai stato.
Sì, Cocconato ha questi due importanti riconoscimenti. Il territorio, cioè la natura, diciamo, è stata clemente e quindi ci troviamo in un territorio bellissimo, però anche la cura comunque del centro storico molto ben conservato, che va dal Palazzo Comunale risalente al XV secolo, alla torre simbolo di Cocconato, che è ciò che è rimasto dell'antico castello dei Conti Radicati, che lo fecero, diciamo, un borgo, uno stato autonomo per circa 400 anni più o meno, dall'anno 1000 al 1400, al Palazzo Martelletti, alla chiesa parrocchiale e altri, insomma, numerosi siti di interesse turistico e culturale, storico culturale, nonché le eccellenze enogastronomiche del territorio, del comune stesso. Vantiamo circa 8 produttori vitivinicoli, nonché un caseificio che produce la celebre robiola di Cocconato, produttori di miele, di nocciole e numerosi altri prodotti, ecco, di questa filiera. La tradizione anche della ristorazione molto ben radicata, diciamo, da inizi Novecento, quando c'erano sul territorio di Cocconato circa 8 locande, ce n'era una già addirittura che noleggiava le carrozze coi cavalli, quindi ci dà l'idea dell'importanza di questo luogo. Quindi tutto ciò ha fatto sì che ai giorni nostri ci arrivassero questi due riconoscimenti molto importanti, che comunque bisogna mantenere anno dopo anno.
Allora, la prossima domenica voi sarete coinvolti nella caccia al tesoro delle bandiere arancioni del Touring. Che cosa avete organizzato?
Abbiamo organizzato un tour finalizzato proprio a scoprire le bellezze architettoniche, questo patrimonio storico molto ben conservato, non solo del centro storico, ma anche di, diciamo, delle zone limitrofe, ecco, sempre restando nei confini comunali naturalmente, e questa tappa appunto darà modo ai partecipanti di scoprire le bellezze del nostro borgo, di scorci panoramici e, perché no, anche avvicinarsi a quelle che sono le eccellenze enogastronomiche. Però di più non posso dire, perché sennò poi sveliamo le varie tappe.
Riso bianco, riso giallo, viene il sole, catta il gallo. Da Cocconato risaliamo e ci fermiamo sulla sponda destra del fiume Sesia. Siamo a Vercelli. Massimo Maio è consigliere dell'Agenzia Accoglienza e Promozione Turistica Locale.
Vercelli io la vedo una città stupenda, circondata da un mare a quadretti. Se uno ha la fortuna di venire a Vercelli durante il periodo in cui le risaie sono allagate, vede proprio questa bellissima città storica, una città piccola e storica, dove attorno ci sono tutte queste risaie allagate, sembra proprio un mare a quadretti. Questa è già un'immagine bellissima, arrivando dall'autostrada, arrivando dalle statali che collegano le città più importanti del nord-ovest italiano. Poi, arrivando nella città di Vercelli, la prima cosa che farei, io andrei nella piazza più storica, che è la piazza Cavour, dove c'è la statua di Cavour. È una piazza proprio nel cuore della città, dove si possono trovare dei bar storici, dei locali storici, ma anche dei negozi datati, come il vecchio negozio che fa i cappelli, il vecchio negozio che fa gli abiti su misura. È proprio una rappresentazione del Vercelli anni 50. Poi Vercelli la posso considerare una città d'arte, perché è una città dove troviamo dei musei importanti, come il Museo Leone, come il Museo del Duomo, un altro museo dove tiene dei tesori della città di Vercelli, e dove c'è il Museo Borgogna, che è proprio dove c'è la cultura vercellese. In questo museo c'è una straordinaria collezione di opere d'arte che va dal Medioevo fino al Settecento. È una città che ha due chiese importantissime. Uno è il chiostro di Sant'Andrea, cioè Sant'Andrea la Basilica, che ha uno stile gotico romano, e il Duomo di Vercelli, che è riconosciuto uno dei duomi più belli del Piemonte. La trovo una città anche dove si può riconoscere il Piemonte, e questo lo dico da ristoratore, perché l'enogastronomia del vercellese è veramente importante.
Se dovesse scegliere un angolo della città che le sta più a cuore e che in qualche modo rappresenta anche la città?
Beh, è una via che a me è molto vicina, è Via Verdi, che è una traversa sempre di Piazza Cavour, perché è una via anche lì molto piccola che congiunge il Teatro Civico a Piazza Cavour, dove c'è l'Arca, che è una sala di esposizione dove si è stato esposto per 4 edizioni di fila al Guggenheim, dove c'è un negozietto piccolissimo di strumenti di musica molto bello, dove fabbricano ancora i violini. Questa è la via che mi piace di più.
Che tempo dedicare a Vercelli?
Vercelli la vivrei di giorno, per quanto riguarda la quotidianità delle persone. La vivrei la sera, per questi bellissimi locali che trovano le vie più vicine al centro, e per provare la ristorazione anche vercellese. E la vivrei anche al mattino, magari andando a vedere un paio di musei, che ne vale veramente la pena. Secondo me 2 giorni ci stanno tutti. E farei un passaggio anche vicino a Vercelli per vedere una risaia, una riseria, vuol dire una produzione del riso che è sempre interessante.
Approfitto del fatto che lei è ristoratore per chiederle qual è il piatto irrinunciabile.
Allora, Vercelli, il piatto tipico è la panissa. La panissa vercellese è un risotto, non c'è una ricetta ben precisa, perché una volta i nostri nonni la facevano con quello che avevano, seguendo delle regole, ma non c'è proprio una ricetta precisa. Comunque è un risotto che viene fatta con del salame, il salame della Duja, che è un salame che viene conservato 6 mesi sotto grasso, con i fagioli di Saluggia, che è un altro paesino vicino a Vercelli dove fanno la produzione di fagioli, e che veniva mantecato con del buon burro e del vino rosso. Un altro piatto tipico del vercellese, anche se non tutti lo apprezzano, sono le rane fritte. Una volta le rane era un animale che si trovava normalmente nel risnai da giugno fino a settembre, oggi è in via di estinzione, non esistono più, perché ormai la cultura del riso, la maggior parte viene fatta a secco, non più nell'acqua.
Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
Gran Tour.
Mi manchi, we are low. Nobody's watching.
Seconda parte di Grand Tour, questa settimana siamo in Piemonte. Riprendiamo le nostre esplorazioni avvicinandoci a Torino. Siamo nel parco di Miradolo e a raccontarci la biodiversità di questo gioiello Paola Einard, vicepresidente e direttrice della Fondazione Cosso, che ha sede proprio nel parco.
It's not that we're scared, it's just that it's delicate. So why'd you feel my sorrow?
Il castello di Miradolo e il suo parco si trovano in linea d'aria tra Torino e Sestriere. Siamo nel comune di San Secondo di Pinerolo, frazione Miradolo, infatti castello di Miradolo, e siamo in un bellissimo luogo pieno di verde, di boschi, di colline, con una vista tra l'altro meravigliosa del nostro Monviso.
Il parco e il castello hanno una storia anche lunga, e negli ultimi anni questo luogo ha subito delle trasformazioni perché è stato riportato alla sua originaria bellezza.
Sì, perché questo parco e questo castello sono stati amati per tantissimi anni da una famiglia nobile che poi si è estinta, e purtroppo nel 1950 sono finiti in eredità ad un ente che ha poco rispettato il sito, e quindi questo sito ha avuto tante offese, è stato offeso e abbandonato per oltre 70 anni, finché la Fondazione Cosso, la nostra fondazione, è arrivata a prendersi cura di questo luogo, e quindi abbiamo iniziato il restauro sia del parco che del castello e di tutte le nostre attività culturali, in modo tale da aprire al territorio un luogo così, così magico e così poetico, che piano piano, attraverso tutto questo grande restauro, andato che ormai va avanti da 16 anni, è rinato, e ogni anno questo luogo è sempre più bello, è sempre più affascinante e apre al pubblico aree nuove.
Per questa stagione autunnale avete messo a punto un gran numero di appuntamenti. Partiamo dal primo, che è quello del 12 ottobre.
Sì, allora innanzitutto diciamo che noi ogni anno cerchiamo di dare al pubblico degli stimoli nuovi e lavoriamo molto sulle stagioni, sulla stagionalità, perché avendo intorno un parco di oltre 6 ettari con più di 1000 alberi, di cui 5 addirittura monumentali, quindi inseriti nell'elenco della regione del Piemonte degli alberi monumentali, desideriamo dare al nostro pubblico una varietà di eventi, e quindi a partire proprio dal 12 di ottobre, dove ci sarà una visita guidata dedicata proprio a quelli che sono i 200 anni del nostro parco, perché stiamo studiando gli archivi. Abbiamo recentemente avuto una bellissima notizia, scoperto che uno dei più grandi paesaggisti al mondo esistito in quell'epoca, il Curten, ha progettato il nostro parco. E quindi dialogheremo con i nostri visitatori e racconteremo che cosa è successo in questi 200 anni, da quando la proprietaria dell'epoca
ha fatto fare questo progetto, dove il parco diventa in quegli anni un giardino paesaggistico all'inglese, fino a oggi, dove dopo 70 anni di abbandono noi l'abbiamo ripreso in mano, andando a prendere i vecchi disegni e le vecchie planimetrie e andando a ridare al territorio quella che era proprio il disegno originale del parco, creato nel 700 e ampliato nell'800. So why'd you feel my
sorrow with a word? Il programma è molto ricco e va avanti appunto fino a dicembre. Ci sono alcuni appuntamenti in particolare?
Ma allora, io metterei in evidenza il fatto che noi cerchiamo di parlare a un pubblico molto diverso. Quindi, da un lato, le visite tematiche sono emozionanti perché passeggiamo nel parco, vediamo i colori che sono veramente incredibili, perché avendo una varietà incredibile di alberi c'è una tavolozza di colori che emoziona. E queste visite sono anche delle visite un po' sensoriali, perché gli occhi vedono questi colori pazzeschi, ci sono tantissimi profumi, la luce cambia, noi camminiamo e sentiamo sotto i nostri piedi le foglie che piano piano cadono a terra e che scricchiano, quindi le visite sono qualcosa di molto speciale per grandi e piccini. E poi vabbè, ci sono anche le attività per famiglie che sono magnifiche, perché sono delle attività di esplorazione dove andiamo a vedere cosa succede quando la natura si addormenta, quando gli animali vanno in letargo, quindi c'è un'attività che si chiama Sbadigli d'autunno, che è molto carina, dove si va un po' a capire come si comportano gli animaletti ai primi freddi. E quindi è tutto un offrire al pubblico attività diverse per tutti, perché questo è un luogo per tutti, dove addirittura se anche uno vuole soltanto venire a passeggiare senza fare nessuna attività e a godersi questo meraviglioso silenzio o il fruscio del vento nelle foglie, può farlo.
Direttrice, lei ha fatto riferimento ad alcuni alberi secolari.
Sì, allora noi abbiamo questo parco di 6 ettari, che appunto è un parco storico con oltre 1000 alberi. Abbiamo la fortuna, ed è una delle nostre particolarità, di avere all'interno tanti esemplari diversi, molto molto anziani. Noi abbiamo un rapporto particolare con i nostri vecchietti, io li chiamo così, perché essendo alberi che hanno 200-300 anni, come le persone anziane, hanno bisogno di cure particolari, e quindi con bravissimi professionisti, agronomi, forestali, questi alberi vengono monitorati e quelli un po' più in difficoltà hanno addirittura una scheda sanitaria con dei trattamenti da fare ogni anno per tenerli in forze. E questa è una magia, perché non capita tanto di poter vedere alberi alti 45 metri o con dei tronchi giganteschi, quindi dall'iriodendro al Taxodium disticum, il ginkgo biloba, l'ippocastano, il platano, la sequoia, cioè andiamo a spasso per il mondo passeggiando nel nostro parco, perché questi alberi fortunatamente si sono conservati e ci regalano intanto questo giro per il mondo che ci fa capire quanto è importante la diversità, quanto questo parco è ricco di diversità ed è la sua bellezza. E poi questi alberi giganteschi che hanno visto tante cose e che ne vedranno ci fanno anche capire, è un po' ridimensionare il nostro ruolo all'interno del mondo. E quello che cerchiamo di raccontare noi è quanto sia importante la cura e la conoscenza.
Ultima tappa, Torino. E a Torino entriamo nel museo a Corsi Ometto, dedicato alle arti decorative. Ci accompagna la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese.
Sai che c'è, ormai è giorno, è domenica.
Oggi andiamo a Torino a scoprire un museo che magari non è famosissimo, ma che raccoglie una collezione straordinaria all'interno di una altrettanto straordinaria sede, e stiamo parlando del museo a Corsi Ometto. La storia di questo museo viene davvero da lontano ed è una storia assolutamente straordinaria di passione, determinazione e riscatto, che ha al centro Pietro Accorsi, nato da una famiglia umilissima e capace di diventare a tutti gli effetti il più grande, il più stimato e il più considerato antiquario del nostro paese. Per tutta la vita Pietro Accorsi coltiva e insegue la passione del bello, passione che lo porta a girare per tutta l'Europa alla ricerca di mobili, tappeti, quadri, arazzi, argenti, e che in parte destina alla commercializzazione e in parte conserva per andare a comporre la propria personalissima e vedremo straordinaria raccolta. E questa raccolta, che in realtà è una collezione a tutti gli effetti, assume un tale peso in termini di ricchezza di contenuti e una tale levatura in termini di originalità e varietà che Accorsi alla metà degli anni 70 decide di dar vita ad una fondazione culturale che si renda capace di lasciare alla sua amatissima Torino una sorta di segno unico degli obiettivi del lavoro e degli intenti del suo creatore. E questo segno, nelle intenzioni del grande antiquario, doveva assumere la forma di un museo, cosa che di fatto è avvenuta nel 1999, appunto con l'inaugurazione del Museo Accorsi Ometto, per mano però di Giulio Ometto, che era stato prima contabile, poi segretario e alla fine braccio destro, oltre che erede universale di Accorsi. Il nostro museo, che è considerato il primo museo di arti decorative d'Italia, ha sede nei quasi 2000 metri quadri del Palazzo di Via Po 55 a Torino, nel quale Accorsi era cresciuto, occupandone nell'infanzia la portineria per via del lavoro dei genitori e successivamente il piano nobile. Questo palazzo è molto bello, è seicentesco ed era stato inizialmente dedicato a malati e religiosi dai padri agostiniani che ne erano i proprietari. Nel 700 è poi stato trasformato per diventare una caserma dedicata alle guardie reali ed è finito in stato di abbandono nell'800 per ritrovare poi nuova vita solo un secolo dopo. Questo museo ne occupa tutte le 27 sale con oltre 3.000 opere e si articola in due parti ben distinte. La prima, che espone in bacheche una serie ricchissima di singoli oggetti, quindi di nuovo cristalli, argenti, porcellane, e la seconda, che è invece uno straordinario susseguirsi di sale perfettamente ammobiliate, corredate da meravigliosi mobili, arazzi, quadri, soprammobili, per lo più di datazione settecentesca e per lo più di provenienza piemontese e veneziana. Tanto per dire, proprio in una di queste sale trova spazio il cosiddetto doppio corpo, che è un mobile settecentesco assolutamente incredibile, sia per ricchezza di intarsi, che per decorazioni, che per struttura, che per utilizzo di materiali, tanto da essere considerato il mobile più bello del mondo. Con questo museo, dunque, l'obiettivo che Accorsi aveva di raccontare la bellezza e soprattutto di condividerla con Torino e con i suoi abitanti è perfettamente raggiunto. Si tratta di un obiettivo museale estremamente moderno per l'epoca nel quale è stato pensato, che fa di queste sale una destinazione davvero quasi obbligata per chi voglia a sua volta avere un quadro emozionante ed esaustivo delle arti decorative settecentesche.
La seconda parte di Grand Tour finisce qui, ma il nostro viaggio continua in bici tra pochissimo con Alessandra Schepisi.
Grand Tour.
Terza parte di Grand Tour, la parola ad Alessandra Schepisi.
Grand Tour, a ruota libera.
E ben ritrovati con lo spazio di Grand Tour dedicato agli itinerari cicloturistici. Questo, come avete sentito, è un fine settimana speciale perché Radio 24 e Touring Club insieme celebrano le meraviglie nascoste del nostro paese con un appuntamento che si chiama Caccia ai tesori arancioni. L'iniziativa del Touring Club è giunta alla quinta edizione, che si svolge il 6 ottobre contemporaneamente in tutta Italia. E noi siamo andati nel Canavese, alle porte di Torino, nel comune di Aglie, uno dei 100 comuni bandiera arancione. Si trova sull'anfiteatro morenico di Ivrea, quella grande muraglia che è stata edificata dal ghiacciaio Balteo nel corso dell'ultimo milione di anni, dunque un paesaggio davvero unico. Ebbene, 8 comuni di cui Aglie capofila hanno sviluppato una serie di itinerari cicloturistici con cui si può andare alla scoperta di questo territorio. Uno di questi itinerari è l'anello della Morena Ovest. Siamo con il sindaco Marco Succio.
L'anello della Morena Ovest è un percorso che abbiamo deciso di sviluppare ormai circa 10 anni fa e ha come elemento centrale appunto la collina morenica. Aglie si trova sul cosiddetto anfiteatro morenico di Ivrea, che è una collina lunga più di 100 km chiusa su 3 lati, che è stata formata dal ghiacciaio Balteo durante le ultime glaciazioni. Noi siamo appunto nella parte occidentale di questa collina morenica, siamo 8 comuni che hanno voluto mettersi insieme e lavorare insieme, Aglie il comune capofila, per sviluppare l'attività outdoor sui sentieri appunto della Morena Ovest, in particolare per gli itinerari cicloescursionistici. L'itinerario segnalato e più battuto è lungo circa 40 km, ma chiaramente ci sono delle articolazioni su percorsi locali e su e con altri percorsi segnalati che sono contigui al nostro, si può arrivare a lunghezze molto maggiori. Tutto il Canavese ha centinaia e centinaia di chilometri di, diciamo, di percorsi escursionistici pedalabili. È un territorio visitabile assolutamente in bicicletta, sia dal punto di vista degli atleti, di chi, diciamo, considera la bicicletta più da un punto di vista sportivo, che anche da un punto di vista ludico, quindi per il turismo lento, per andare a conoscere le bellezze naturali del territorio attraverso appunto il mezzo di comunicazione più sostenibile per eccellenza. Aglie è un comune che ha un polo attrattore principale, molto conosciuto, che è il Castello Ducale d'Aglie, che è una residenza sabauda, quindi patrimonio UNESCO, e che sicuramente da un punto di vista così culturale è molto conosciuto ed è forse il polo più conosciuto della zona. Ma poi attraversiamo dei territori suggestivi anche sugli altri comuni, basti pensare a tutte le colline, appunto la collina morenica, che è completamente coltivata a vigneti. Noi siamo nel territorio dell'Erbaluce di Caluso, zona di OCG dell'Erbaluce di Caluso, quindi ci sono percorsi appunto pedalabili anche in mezzo a questi splendidi vigneti, e tanti piccoli poli attrattori sui comuni limitrofi. Ad esempio, parte di questo percorso corre lungo il canale demaniale di Caluso, che è una via d'acqua che collega la Valle Orco, la valle che va verso il Parco Nazionale del Gran Paradiso, fino a Chivasso, quindi fino verso la Dora e il Po. E lungo questo canale ci sono dei lunghi percorsi ciclabili. Abbiamo ad esempio Castellamonte, dove c'è la mostra della ceramica, che è una città della ceramica, e ogni anno c'è la mostra della ceramica appunto, che si è appena conclusa per quest'anno. Passiamo da Bairo, dove c'è un antico mulino che è stato da poco ristrutturato. Poi ovviamente si transita da Aglie per arrivare a San Giorgio Canavese, che è il comune più a valle, dove c'è un'opera architettonica proprio lungo questo canale, che sono le cosiddette bocche di Napoleone, dove il canale si infila dentro una collina e la attraversa. E poi ci sono tutti i comuni un pochino più collinari, quindi a partire da Cuceglio, territorio vocato alla viticoltura, Via Alfre con un'area naturalistica protetta bellissima e molto frequentata, San Martino, Torre Canavese, che ha la peculiarità di avere delle strade con dei dipinti attaccati ai muri, che è una cosa abbastanza rara e che lo rende molto attrattivo. Insomma, insieme questi 8 comuni cercano di dare una possibilità al turista di visita con delle piccole attrazioni distribuite e sono facilmente visitabili sia in bicicletta che anche a piedi. Tant'è che noi negli anni abbiamo anche lavorato molto o per organizzare o per agevolare chi ha voluto organizzare delle manifestazioni. Ad esempio il 12 ottobre avremo una pedalata che si chiama Erratico Gravel. Come dice il nome, è una pedalata con biciclette gravel, quindi bici da corsa ma attrezzate per pedalare lungo le strade bianche, percorrerà tutti i nostri sentieri. Perché si chiama erratico? Perché il masso erratico, quindi il masso solitario, la pietra solitaria che si trova in mezzo alle colline, è una caratteristica dei nostri territori, tant'è che a margine del percorso della Morena Ovest c'è un percorso che si chiama il percorso dei massi erratici. Poi avremo anche un evento di beneficenza fino a ottobre, 160 bike, che ha la finalità di sensibilizzare l'uso della bicicletta per i malati di sclerosi multipla. E poi diciamo negli anni abbiamo collaborato a tante situazioni, anche culturali se vogliamo, attraverso un'academy che ha fatto sì che si potesse creare una sorta di reputazione turistica del nostro territorio, chiaramente grazie attraverso l'attività outdoor e tutto quello che anche la natura offre in generale sul nostro territorio.
Grazie al sindaco di Aglie Marco Succio. Potete trovare tutte le informazioni su questo percorso e su tanti altri sul sito morenaovest.it. E ora ci spostiamo nell'Alto Piemonte, in Val d'Ossola, pedaliamo lungo la ciclovia del Toce, tra piccoli borghi e oasi naturalistiche, anche una bella escursione da fare da Milano, ad esempio, con Albano Marcarini, urbanista, cartografo, viaggiatore, autore di Piemonte Bike, edita da Edicicle, e di Sentieri d'Autore, guide d'autore.it.
Ci troviamo nell'Alto Piemonte, nella provincia del Verbano, e la Val d'Ossola è una grande vallata, chiamano la Valle di Pietra perché lì si cavava la pietra per fare case e tutte le case, soprattutto nei borghi più antichi dell'Ossola, sono fatte di pietra vista e sono molto belle, e ci sono anche poi una tradizione di scalpellini molto importante che faceva appunto tutte le decorazioni di queste case. Ma è stata anche una via di transito perché è ancora la grande strada che da Milano porta verso il Passo del Sempione, quindi verso la Svizzera interna. Lungo la Val d'Ossola, nel tratto fra Domodossola e Verbania, sostanzialmente, cioè il tratto di fondovalle che dunque non necessita di grandi salite, è stata tracciata questa ciclovia. Per ciclovia, ovviamente i nostri ascoltatori lo sapranno, intendiamo un percorso ciclabile che si appoggia principalmente su tratti di piste ciclabili protette o su strade secondarie a bassa densità di traffico. Ed è proprio questo che hanno fatto in questa vallata. La ciclovia è lunga 50 km ed è molto pratica anche perché si possono effettuare dei collegamenti treno più bici, nel senso che c'è la grande ferrovia del Sempione che corre vicino alla ciclovia, quindi si può prendere il treno anche da Milano o da Gallarate, arrivare a Domodossola e poi scendere in bicicletta fino a Verbania e lì riprendere il treno e tornare a casa.
Albano, qual è la bellezza di questo itinerario?
Beh, innanzitutto la corona di montagne che accompagnano la ciclovia, a partire dalle grandi montagne del Parco Nazionale della Val Grande, che la ciclabile contorna nella sua parte orientale e meridionale. Poi ci sono i borghi, i piccoli borghi di questa vallata, come Vogogna, che è uno dei villaggi più belli d'Italia, con il suo castello, con le sue antiche case. Ci sono chiese romaniche molto importanti, come a Villa d'Ossola. Domodossola stesso è un centro storico molto interessante, famoso perché Domodossola è stato un mercato fin dall'antichità e quindi ha radunato proprio tutti i traffici che intercorrevano fra l'Italia e la Svizzera. Ci sono anche delle piccole aree protette che la ciclovia attraversa, come il Bosco Tenso, che è un'oasi del WWF, è un piccolo scampolo di antica foresta di fondovalle. E quindi le attrattive sono parecchie e si incontrano lungo strada facendo. Non è un percorso impegnativo perché, essendo in fondo valle, è tutto pianeggiante. Ha delle vie di sbocco molto importanti, perché quando si arriva verso il fondo della ciclabile nella zona di Ornavasso e Mergozzo, il percorso si divide in due rami. Uno segue il lago di Mergozzo, che è molto bello, è un piccolo lago prealpino, e arriva a Verbania. Dopodiché, volendo, si può prendere il traghetto, passare dall'altra parte del Lago Maggiore e addirittura proseguire lungo ciclabili fino a Varese. E quindi una bella diramazione. Dall'altra parte invece si va verso Stresa, e qui purtroppo il ragionamento diventa un po' complicato, perché purtroppo manca ancora un collegamento ciclabile protetto sulla sponda meridionale del Lago Maggiore dalla parte appunto piemontese. Ci si augura che prima o poi lo si potrà effettuare.
Valeria, allora con questa ciclovia del Toce ti ho dato anche uno spunto per una gita da fare da Milano con il treno più la bici, anche in giornata, se vuoi.
Una cosa
anche
comoda.
Assieme, dai.
Grazie Alessandra, questa mi sembra un'ottima idea, ma oggi mi sembrate tutti e due troppo buoni. Adesso andremo a scoprire le carte di Silvio, prima però le informazioni per chi è in viaggio.
Gran Tour.
Quarta parte di Gran Tour, Silvio, a te.
Gran Tour a passo libero.
E quindi ultima parte di Gran Tour, che ora decliniamo tra cammino e trekking. Anche questi ultimi minuti del programma li usiamo per andare oggi alla scoperta delle meraviglie nascoste del nostro paese, con l'appuntamento Caccia ai Tesori Arancioni 2024, un'iniziativa del Touring Club italiano arrivato ormai alla quinta edizione, che si svolgerà domenica prossima, il 6 ottobre appunto, contemporaneamente in tutta Italia. Un viaggio tra 100 borghi certificati con la bandiera arancione, e uno di questi è Cherasco. Siamo in provincia di Cuneo, tra l'altro è un borgo che amo particolarmente, e oggi lo raccontiamo con il sindaco Claudio Bogetti, che è al telefono con noi. Buongiorno sindaco.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, per noi che in questa ultima parte del programma, che come detto decliniamo il viaggio tra trekking e cammino, siamo stati attratti da Cherasco anche per i suoi sentieri. Siamo su un piccolo altipiano e da qui parte una rete di oltre 100 km di sentieri. Innanzitutto, che tipo di sentieri sono?
Beh, sono sentieri percorribili sia in bicicletta che a piedi. Cherasco ha la fortuna di avere parte del territorio in pianura, parte del territorio in collina, quindi c'è la possibilità di fare passeggiate oppure gite in bici sia in pianura che verso la collina, che da verso la Morra, da verso diciamo tutto quello che è il patrimonio riconosciuto dall'UNESCO come paesaggio vitivinicolo.
Ecco, qui appunto citava il sentiero che da Cherasco porta fino alla Morra, e lì è una sorta di balcone sulle Langhe, no?
Assolutamente sì, ci sono sentieri percorribili consigliati a piedi, e che tra l'altro attraversano anche delle zone dal punto di vista naturalistico molto interessanti, perché ci sono aree di gessi, quindi c'è la cosiddetta grotta dei cristalli, sono dei gessi, e questo sentiero appunto porta in direzione la Morra. Cherasco negli anni si è distinta per le sue mostre, per i suoi eventi legati alla cultura, all'arte, e quindi si propone un po' come un luogo dove passare una giornata a visitare una mostra, piuttosto che visitare il mercato dell'antiquariato. Tutto questo viene unito a quello che è invece tutto l'aspetto enogastronomico che viene offerto da Cherasco, ma in modo particolare tutta la Langa, col tartufo, col barolo e tanti altri prodotti.
Ecco, ci sono momenti particolari dell'anno in cui visitare le mostre, in cui trovare questi mercatini, insomma, dell'antiquariato?
Sì, 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 attualmente c'è una mostra dedicata a Napoleone. A novembre aprirà la mostra di Luzzati, il prossimo anno abbiamo addirittura in programma una mostra del grande maestro Chagall nel nostro Palazzo Salmatoris, che è il luogo dove noi appunto facciamo le mostre più importanti. E poi tutte le prime domeniche del mese, quasi tutte le prime domeniche del mese, abbiamo il cosiddetto mercato dell'antiquariato, che porta a Cherasco circa 500 espositori con circa 10-15 mila visitatori. e quindi è sempre una bella occasione per trovare dei pezzi rari o comunque passare una giornata tra le bancarelle di prodotti d'antiquariato e appunto vedere una città che ha tanto da raccontare dal punto di vista storico ma anche dal punto di vista artistico-culturale.
Ecco Sindaco, tornando ai sentieri c'è anche il sentiero del bacio, sembra un sentiero per innamorati ma in realtà sì. Si riferisce al dolce tipico, no? I baci di Cherasco.
Sì, è anche un sentiero romantico perché è proprio molto vicino a Cherasco, cioè 5 minuti a piedi da Cherasco si scende lungo il cosiddetto Rio Crosio, che è un anfratto che è stato scavato negli anni da questo rio ed è un luogo romantico ed è proprio per questo l'abbiamo voluto associare al bacio, ai baci di Cherasco, che sono il dolce tipico di Cherasco, che sono una squisitezza che chi li assaggia poi non riesce più a smettere in sostanza.
Le nocciole del vostro territorio, insomma sì, il cioccolato, sì. Tutto racchiuso.
Esatto, cioccolato e nocciole, certo.
E parlando di prodotti tipici, qualcuno magari storcerà il naso perché non è un prodotto magari facile, è più qui ci sono anche le famose lumache di Cherasco.
Assolutamente sì, lumache o chiocciole, come si vogliono chiamare. Cherasco è la capitale italiana dell'ericicoltura, tutti gli anni vi è anche un evento legato all'ericicoltura e durante questo evento c'è la possibilità di assaggiare appunto le lumache, le chiocciole, ma non solo, perché durante tutto l'anno i tanti ristoranti di Cherasco offrono alla carta le lumache, le chiocciole durante tutto l'anno, quindi vi è anche un turismo enogastronomico legato proprio alla cucina della lumaca e della chiocciola.
Ecco, in chiusura mi viene da citare anche il Museo della Magia, no? Una bella attrazione per bambini, ma non solo.
Sì, assolutamente. E il Museo della Magia ha un'importanza elevata soprattutto per il turismo delle famiglie, perché la Langa è bellissima, il paesaggio è bellissimo, però non sempre questi luoghi come dire, sono apprezzati dai più giovani e quindi anche tutto il discorso dell'enogastronomia non sempre è così apprezzato dai giovani. Vi è però la possibilità di venire a Cherasco, accompagnare i bambini al Museo della Magia, e sicuramente è una tappa che farà divertire i bambini e sicuramente è una tappa diciamo importante che può far sì che le famiglie, tutta la famiglia trovi nei nostri luoghi in Langa, a Cherasco, trovi la possibilità di passare un weekend o alcune giornate veramente in armonia.
Accontentato tutti. Allora, per queste altre informazioni vi rimandiamo al sito del comune, comune.cherasco.cn.it, in particolare nella sezione outdoor troverete tutti i sentieri che abbiamo citato, anche quelli che non abbiamo citato. Grazie mille al sindaco di Cherasco, Claudio Bogetti, a presto.
Grazie a voi, grazie a voi.
Dalle Langhe ci spostiamo nella zona del Roero, attraversiamo il Tanaro per incamminarci idealmente lungo il sentiero dei Frescanti, un'idea di museo diffuso che oggi ci facciamo raccontare da Silvana Pellerino, ideatrice di questo progetto culturale. Buongiorno Silvana.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, partiamo dall'inizio. Come nasce l'idea di questo sentiero dei Frescanti?
Nasce per coniugare gli aspetti escursionistici, naturalistici che connotano i luoghi del Roero e l'arte e la storia, svelando questa serie di affascinanti affreschi che vanno dal secolo X fino al XVII, quindi un escursus molto ampio per capire la cultura popolare e religiosa di questi comuni.
E chi erano i Frescanti?
Una serie di pittori molto particolari che probabilmente erano viandanti, alcuni facevano parte invece di botteghe locali che erano piuttosto affermate, ma soprattutto nell'ultimo periodo, e ci hanno veramente lasciato queste testimonianze molto particolari che sono l'espressione della fede contadina soprattutto, ma anche di tante famiglie nobili che hanno caratterizzato la storia del Roero. Quindi lo si vede effettivamente dalle tante chiese campestri, santuari, castelli che denotano queste colline e che ci fanno capire che in realtà era un territorio molto vivo, con tante caratteristiche peculiari particolari che è interessanti da venire a scoprire.
C'è una cosa che ti piace in modo particolare?
I colori. Sì, i colori, gli effetti ottici sono straordinari, denotano non soltanto una grande maestria, un'abilità, ma anche una certa cura e il desiderio anche sia delle persone più umili, ma anche delle famiglie nobili, come spiegavo prima, di lasciare un segno significativo.
Ecco, cosa scopriamo lungo questo sentiero? Questo sentiero è un sentiero ideale che in qualche modo, insomma, possiamo tracciare a piacimento collegando i punti che identificano il patrimonio artistico di questa zona del Roero? O è un sentiero vero e proprio, diciamo?
In realtà è entrambe le cose, perché si struttura sul Roero Bike Tour. Okay. Il Roero ha una rete sentieristica molto fitta, molto ben pallinata e quindi gestita dall'Ecomuseo delle Rocche del Roero, e quindi c'è la possibilità di camminare per tantissimi chilometri e scoprire tutti questi edifici. E quindi abbiamo unito la parte culturale alla parte naturale escursionistica. È un viaggio molto affascinante perché permette di conoscere l'ecologia, i paesaggi e l'architettura e l'arte. Ma devo dire che camminando in questi sentieri si possono scoprire veramente tutte le bellezze del Roero.
Ecco, per noi che da questi microfoni parliamo spesso anche, insomma, di cammini, dobbiamo dire che lungo questo sentiero dei Frescanti troviamo, come dicevamo, queste piccole chiesette campestri che, oltre a conservare piccole opere d'arte, fungevano, insomma, in antichità anche appunto da riparo per i pellegrini che citavamo prima, insomma.
Sì, e questo è un aspetto molto interessante anche dal punto di vista religioso, perché tutti questi secoli la fede era un sentimento comunque molto sentito, e quindi nelle campagne troviamo tantissimi piloni votivi, cappelle, chiese, è facilissimo trovarle camminando e sono proprio l'espressione della storia della zona. Diciamo che questo nostro progetto è veramente un museo artistico diffuso. Sì. Nel panorama culturale del Roero.
Ecco, qui troviamo, abbiamo parlato insomma di patrimonio artistico rappresentato da affreschi che vanno dal 400 a metà del 700.
Anche prima. Praticamente alla fine dell'anno 1000 a Monticello d'Alba, dove sono gli affreschi più antichi, fino ad arrivare a metà 700 con il castello di Magliano Alfieri piuttosto che la confraternita della Santissima Annunziata a Guarene. Diciamo che è un ampio arco temporale.
Ecco, e in chiusura, questi luoghi sono sempre aperti oppure, insomma, seguono, diciamo, un calendario di aperture?
Abbiamo un calendario di aperture che organizziamo ogni anno, quindi sempre con nuove novità. Poi alcuni edifici possono essere visitabili invece praticamente quotidianamente grazie all'applicazione Chiesa Porta Aperte, che è in collaborazione con la Diocesi di Alba.
Allora, invece, per tutte le informazioni rimandiamo anche al sito www.sentieridefrescanti.it. Intanto grazie mille a Silvana Pellerino per questo, insomma, breve viaggio radiofonico nel Roero.
Grazie.
A presto. E con questo chiudiamo la puntata di oggi, ci mettiamo già in cammino verso la prossima regione, Valeria.
Certo, perché noi siamo previdenti e partiamo per tempo. Prima però di svelarvi quale sarà la prossima regione di cui parleremo, Alessandra, a te torna la parola.
Eh sì, allora, come sempre vi ricordiamo in chiusura che potete riascoltarci su podcast dal sito di Radio 24, dalle principali piattaforme audio, dove troverete anche le due passate stagioni di Grand Tour, e scriverci a grandtour@radio24.it.
E allora giusto il tempo per dirvi che la prossima settimana vi portiamo con noi nelle Marche. A tutti voi l'augurio di una bella settimana.
Ciao a tutti, buona giornata.
Grazie per l'ascolto, domenica prossima.